Allora, l'ultima relazione della giornata è affidata al professor Sandro Zucchi dell'Università Statale di Milano. Visto che proseguo la linea della professoressa Montuschi del pomeriggio, non faccio presentazioni, non dico, per chi non lo conosceva, l'avete imparato a conoscere dai puntuali interventi nel dibattito, è già stato caratterizzato come un linguista che va verso la filosofia del linguaggio o un filosofo del linguaggio con una dimensione linguistica, però non sono importanti le etichette. Allora lasciamogli la parola.
Il momento del cambiamento, una prospettiva semantica.
Ecco.
Ok, va bene.
Sembra allora un titolo politico. È il momento del cambiamento.
Un nuovo inizio.
Allora, parto da un passo di Sesto Empirico che Sesto presenta in Contro i Fisici, e lui dice: se Socrate è morto o mentre viveva o mentre era morto, ma non è morto mentre era vivo, perché certamente era vivo. e quindi in quanto vivo non avrebbe potuto morire, né è morto quando era morto, perché allora sarebbe morto due volte, quindi Socrate non morì. Ok, questo è l'argomento. Sesto Empirico lo attribuisce a Diodoro Crono, lo metto, vi do la forma dell'argomento che discuterò, lo metto in forma, e quindi l'argomento dice: se Socrate morì, o morì mentre era vivo o morì mentre era morto. Questa è la prima premessa dell'argomento. La seconda premessa è: Socrate non morì mentre era vivo. La terza premessa è: Socrate non morì mentre era morto. Conclusione: Socrate non morì. Ok. Abbiamo un problema, perché noi sappiamo che Socrate è morto, no? Quindi do per scontato che noi sappiamo questa cosa, che quindi tutte le condizioni epistemologiche rilevanti sono soddisfatte, però la conclusione è una conseguenza necessaria delle premesse, e quindi ci deve essere qualcosa di sbagliato nelle premesse, giusto? Perché l'argomento è valido. E che cos'è che è sbagliato esattamente con le premesse? Ok. Questo problema lo chiamo SP, il problema di Sesto. Ok. Questo problema in realtà è parte di un problema più, è un'istanza, è un esempio di un problema generale, quello che a volte viene chiamato nella letteratura il problema del momento del cambiamento. E il problema in termini generali può essere formulato così: quando occorre un evento che comporta un cambiamento da uno stato phi a uno stato non phi, quando occorre il cambiamento. Okay. E la prima formulazione nota, diciamo, del problema occorre nel Parmenide di Platone e riguarda il cambio dallo stato di quiete allo stato di moto. Ora, quello che voglio fare è questo. Prima vi presenterò una soluzione al problema del momento del cambiamento, poi argomenterò che la soluzione non funziona, poi vi presento un'altra soluzione, che nessuna di queste è la soluzione che ho dato io, vi faccio vedere che questa soluzione funziona un po' meglio, però ha degli altri problemi, e poi ritornerò alla prima soluzione e cercherò di darvene una versione che secondo me funziona di più. La prima soluzione che voglio presentarvi è una soluzione che chiamo la soluzione aristotelica. La chiamo la soluzione aristotelica sulla base di qualcosa che Aristotele dice nel Sesto Libro della Fisica, in cui Aristotele afferma che il cambiamento non può accadere a un istante. Non può accadere a un ora, non mi pare che sia la parola che usa Aristotele in greco, e che può accadere soltanto durante un intervallo, cioè qualcosa che è più lungo di un istante. Aristotele dice: qualsiasi cosa che è cambiata da qualcosa a qualcosa è cambiata in un periodo, in un intervallo di tempo. Infatti supponiamo che una cosa sia cambiata da A a B in un ora, in un istante, no? Questa è la parola che Aristotele usa per l'istante, un'ora. L'ora in cui è cambiata non può essere la stessa in cui è ad A, perché in questo caso sarebbe in A e in B nello stesso tempo. Poiché abbiamo mostrato sopra che ciò che è cambiato, quando è cambiato, non è nello stato da cui è cambiato. Okay. Se d'altra parte è un istante diverso, allora ci sarà un periodo di tempo intermedio tra i due. Questo è il ragionamento di Aristotele. Detto molto meno elegantemente, se abbiamo un oggetto che cambia da uno stato A a uno stato B, all'inizio del cambiamento questo oggetto è nello stato A e alla fine del cambiamento è nello stato B. Quindi un cambiamento deve estendersi su un intervallo all'inizio del quale l'oggetto è nello stato A e alla fine del quale l'oggetto è nello stato B. Questo sembra essere il ragionamento di Aristotele nel passo che vi ho citato. A questo punto possiamo far uso di questa di questo suggerimento che ci dà Aristotele per risolvere il problema il problema sollevato dall'argomento di Sesto. Ne do una particolare versione della soluzione a questo problema, che però è basata intuitivamente sull'idea di Aristotele, e la soluzione passa attraverso l'introduzione di quello che si chiama viene chiamato un become operator, cioè un operatore become di diventare, di cambiamento se vogliamo, e l'idea è che se noi abbiamo una formula che descrive uno stato, come lo stato di essere vivo, lo stato di essere morto, e ci mettiamo davanti questo operatore di cambiamento, become, questa formula diventa vera a un intervallo soltanto se c'è un altro intervallo che si sovrappone all'inizio dell'intervallo dato, a cui la formula phi ha il valore di verità falso, e c'è un secondo intervallo che si sovrappone con la fine dell'intervallo di valutazione, in cui la formula phi invece ha il valore di verità vero. Quindi l'idea è un po' questa: quando noi abbiamo una formula del tipo become phi, quello che abbiamo, questo ci descrive una situazione di questo tipo: abbiamo un intervallo i, c'è un momento tj che è il momento iniziale di quell'intervallo lì, in cui non phi è vera, e un momento tk, tk, che è il momento finale dell'intervallo i, a cui phi invece diventa vera. Ok? Questa è la condizione che deve essere soddisfatta, e questa formulazione viene attribuita viene solitamente nella letteratura attribuita a Doughty. Van Bentham la attribuisce a Doughty. Se andate a vedere il testo di Doughty, non è così ovvio che Doughty stia dicendo quella cosa lì, però insomma non è questo quello di cui mi voglio occupare. A questo punto, una volta che abbiamo questo operatore di cambiamento con una semantica come quella che ho appena formulato, per intenderci, no? Quindi l'idea è che se prendete un enunciato stativo come essere morto, no? Se noi applichiamo l'operatore di cambiamento become a questo enunciato stativo, quindi diventare morto, okay? Uno diventa morto a un intervallo i, se all'inizio di quell'intervallo non è morto, e alla fine di quell'intervallo è morto. Quindi se il punto iniziale di quell'intervallo è un intervallo in cui lui non è morto, è ancora vivo, e alla fine è morto. Ok, a questo punto abbiamo modo di dare una soluzione al problema di Sesto. L'idea è che Socrate muore, lo possiamo rappresentare come in due, okay? In cui applichiamo l'operatore di cambiamento become all'enunciato stativo Socrate muore. Socrate è morto, scusate. Questo diventa vero a un intervallo se e solo se all'inizio dell'intervallo Socrate è vivo e alla fine dell'intervallo Socrate è morto, secondo la rappresentazione che noi ne diamo in due. Okay? Ma notate che se noi accettiamo di rappresentare la frase Socrate muore con la formula in due, allora abbiamo improvvisamente un modo di rispondere al problema di Sesto, cioè un modo di indicare che cos'è che va storto nelle premesse dell'argomento di Sesto. E quello che va storto è che la prima premessa dell'argomento è falsa. Se Socrate morì, o morì mentre era vivo, o morì mentre era morto. La prima premessa dell'argomento è falsa perché questa premessa non considera una terza opzione possibile, okay? E cioè che l'intervallo in cui Socrate muore, okay, non sia né un intervallo durante il quale lui è morto, no? In cui lui è sempre morto, né un intervallo in cui lui è sempre vivo, no? Perché lui è vivo all'inizio dell'intervallo e morto alla fine dell'intervallo, ok? Quindi l'idea è che enunciati stativi come essere morto o essere vivo, se sono veri in intervallo, sono veri ad ogni istante di quell'intervallo, no? Okay. E se rappresentiamo l'enunciato Socrate muore con la formula in due, l'unico intervallo in cui un enunciato come Socrate muore può essere vero è un intervallo all'inizio del quale lui è vivo e alla fine del quale lui è morto. Quindi è un intervallo in cui non si dà né la condizione che durante tutto quell'intervallo lui è vivo né la condizione che durante tutto quell'intervallo lui è morto. Quindi l'opzione che il Sesto non considera, okay, è che il cambiamento avvenga ad un intervallo che non è né un intervallo in cui Socrate è vivo né un intervallo in cui Socrate è morto. Quello che avrebbe dovuto dire è: se Socrate morì, o morì mentre era vivo, o morì mentre era morto, o morì mentre non era né vivo né morto. E questo è, come dire, il disgiunto che renderebbe vera la premessa. Ok. Sembra una bellissima soluzione, rapida, abbiamo finito, possiamo andare a casa, non dobbiamo più preoccuparci, però ci sono delle obiezioni note a questa soluzione, un'obiezione, cioè perlomeno c'è un'obiezione che è nota e che è che questa soluzione è inadeguata semanticamente, adesso vi faccio vedere perché. E l'altra obiezione che uno potrebbe sollevare questa soluzione in un certo senso è reticente, cioè non ci dice abbastanza cose. Vediamo cosa intendiamo. Notate che se noi rappresentiamo l'enunciato 3 come 4, okay, Socrate muore come applicando l'operatore di cambiamento become alla frase stativa Socrate è morto, quello che si richiede perché questo sia vero un intervallo è che all'inizio dell'intervallo Socrate sia vivo e alla fine dell'intervallo Socrate sia morto. Allora, prendete un intervallo che inizia quando Socrate nasce, okay, e finisce quando lui muore. Okay? Quell'intervallo lì, intuitivamente, no, noi non vorremmo dire che Socrate è morto a quell'intervallo lì. A volte si dice scherzando, che uno comincia a morire quando nasce, no? Però non vogliamo dire che Socrate morì è vero a un intervallo che va da quando Socrate aveva 5 mesi a quando ne aveva a quando ho preso la cicuta, insomma, no? Quindi questo è un primo problema. C'è un altro problema: considerate un intervallo all'inizio del quale la luce è verde, poi diventa rossa, poi diventa verde, e così per parecchie volte, fino a che alla fine di quell'intervallo diventa rossa. Quindi all'inizio dell'intervallo è verde, alla fine dell'intervallo è rossa, ok? Ma in mezzo continua a cambiare, ok? La predizione che noi facciamo, se rappresentiamo 5 come 6, è che la luce diventa rossa, dovrebbe essere vera a quell'intervallo lì. Non sembra corretto dire che è un intervallo all'inizio del quale la luce è verde, poi continua a cambiare da rosso al verde, da rosso al verde, da rosso al verde, alla fine diventa rossa, no? Quello lì è un intervallo in cui la luce diventa rossa. Perlomeno alcuni condividono l'intuizione che la predizione non dovrebbe essere che la luce diventa rossa, perché quando noi diciamo la luce diventa rossa ci riferiamo di solito a un singolo evento in cui la luce da verde che era diventa rossa, o da un altro colore che era diventa rossa. Ok, quindi questo per quanto riguarda l'inadeguatezza semantica. Il secondo problema per questa teoria è che, come dicevo, non dice abbastanza, è una teoria un po' reticente. Allora qui cerco di prendere il punto di vista di uno studioso di metafisica, no? Cioè in un certo senso la soluzione che aristotelica che noi abbiamo dato alla risposta di Sesto, cioè non risponde veramente alla domanda quando è che è morto Socrate. Perché non risponde veramente? Perché la soluzione ci dice: questa cosa qua è vera, questa frase, no? Socrate è morto, è vera ad un intervallo, no? Ci dice che c'è un intervallo passato all'inizio del quale Socrate è vivo e alla fine del quale Socrate è morto. Ok, ma non ci dice che cosa succede nel mezzo, non ci dice che cosa succede qui. Ok? Quindi uno potrebbe ragionare in questo modo: se Socrate è vivo a TJ e è morto a TK, tra TJ e TK ci deve essere un punto, un istante T0, no? Prima del quale Socrate è vivo e, alla fine del, e dopo il quale Socrate è morto. E la soluzione aristotelica non ci dice qual è la condizione di Socrate a T0. Non ci dice se è vivo o morto a T0. E questo, la ragione per cui questo non è un buon risultato è che, come dire, a volte il problema del momento del cambiamento viene formulato esattamente in questi termini qua, no? Prendi un istante T0, prima di quell'istante vale un certo stato non phi, dopo quell'istante vale un certo stato phi, che cosa succede nell'istante T0? Vale phi o vale non phi, ok? E la soluzione aristotelica in realtà non ci dice niente su questo, perché la soluzione aristotelica riguarda solo intervalli, no? Che consistono in più di un istante, ok? E questo tipo di scarsa informatività della soluzione aristotelica ha anche una ripercussione, cioè la ripercussione è che noi potremmo riformulare il problema di Sesto in un altro modo, e la soluzione aristotelica non potremmo formulare una versione del problema di Sesto a cui la soluzione aristotelica non ci dà, che la soluzione aristotelica non ci aiuta a risolvere. Perché supponete che uno dica: se la luce si è spenta o mentre era accesa o mentre era spenta, ok? Ma la luce non si è spenta mentre era accesa e la luce non si è spenta mentre era spenta, quindi la luce non si è spenta. Supponete di sapere che la luce si è spenta, avete esattamente lo stesso problema del problema di Sesto, cioè la soluzione dovrebbe essere uniforme. Ma notate che qui la soluzione aristotelica non ci dice niente, perché se lo spegnersi della luce è istantaneo, cioè un cambiamento di tipo istantaneo, no? La soluzione aristotelica non ci aiuta, perché riguarda soltanto cambiamenti che durano più di un istante. Naturalmente uno potrebbe cercare di inghiottire il rospo e negare che esistano cambiamenti istantanei, però questo vuol dire che la soluzione aristotelica ci costringe, perlomeno nella versione in cui l'ho data, ci costringe a, come dire, ad accettare una posizione metafisica, negare la possibilità concettuale di cambiamenti istantanei, quando forse non abbiamo buone ragioni per fare questo. Ok, la seconda teoria a cui voglio dare un'occhiata è una teoria che è stata proposta da Kant in un saggio del 1980. Sono davvero già le 6?
Sì, però
abbiamo iniziato a meno un quarto, quindi
Ok. Quindi in questa teoria l'idea è che i cambiamenti siano degli eventi. Voi notate che nel tipo di soluzione che è stato dato al problema di Sesto, che fa uso dell'operatore become e degli enunciati stativi, in un certo senso il cambiamento viene ricostruito senza fare ricorso ad eventi di cambiamento. L'evento di cambiamento viene mimato dal fatto che prima c'è uno stato che vale e poi c'è uno stato incompatibile che subentra. Okay? Nella teoria di Kant noi abbiamo che i cambiamenti sono essi stessi eventi, quindi abbiamo queste entità, eventi, che sono parte dell'ontologia della teoria. E il discorso sul cambiamento viene rappresentato formalmente con un operatore su predicati B, per cui una formula come 9 intuitivamente possiamo leggerla come A sta diventando Q, B applicato l'enunciato Q di A diventa A sta diventando Q, e le condizioni di verità di 9 sono queste: B applicato l'enunciato Q di A è vero a un istante T se c'è un evento che è in corso a T, che è un evento di cambiamento da non Q a Q. Okay? Quindi una differenza sostanziale qui rispetto alla soluzione precedente è che qui abbiamo eventi come entità dell'ontologia, e le condizioni di verità, perché anche qui abbiamo un operatore di cambiamento, ma le condizioni di verità dell'operatore di cambiamento vengono date in termini di eventi, eventi che sono passaggi da un certo stato a un altro stato. La teoria di Kant, qui ci manca il verbo, rende valido il principio seguente, che Kant chiama il principio di incompatibilità. Se A sta diventando Q a T, allora è falso che A è Q a T, ed è falso che A fallisce di essere Q a T. Vi sto dando questa traduzione particolarmente una traduzione dove una traduzione che veramente fa un po' schifo, ma è molto importante che si usi questo verbo fallire di essere Q per il proposito di Kant. Notate che io qua non vi ho fatto vedere perché la teoria di Kant valida questo principio, perché andrei oltre il tempo che ho a disposizione, però questo è quello che la teoria di Kant, per come è congegnata, fa validare un principio di questo genere. E peraltro nella teoria di Kant il principio di bivalenza, cioè il principio che ogni enunciato phi è vero oppure falso, continua a valere, e vale cioè, quindi il principio di bivalenza dice che per ogni enunciato P phi è vero all'istante T o phi è falso all'istante T, e questo è la formulazione del principio di bivalenza per i linguaggi che fanno uso di quantificazione su istanti. Okay? Appunto, non vi sto spiegando come questi due risultati si ottengono, ma questo è il risultato a che campo tiene, formulando opportunamente la, la semantica del, dell'operatore B e altri aspetti della, della sua teoria. Quindi vediamo che cosa succede in questo caso con l'enunciato Socrate muore nella teoria di Kant. Okay? Viene 13, Socrate muore, viene rappresentato come 12, B, che si applica all'enunciato Socrate è morto, okay? E qui c'è qualche cosa di sbagliato nella numerazione,
sì, 14 invece di 12.
Nella semantica di Kant, un istante a cui è vero 12 non è né un tempo a cui Socrate è morto né un tempo a cui Socrate fails to be dead, fallisce di essere morto, benché sia un tempo a cui è, non è vero che Socrate è morto, ok? Quindi nella semantica di Kant, proprio perché la semantica supporta il principio di incompatibilità, al tempo del cambiamento, cioè al tempo in cui è vero 12, okay, che è la formalizzazione di 13, non è vero né che Socrate è morto, né che Socrate fallisce di essere morto. Okay? E assumendo che essere vivo vuol dire la stessa cosa, di fallire di essere morto, possiamo rigettare di nuovo la premessa A dell'argomento di Sesto. La premessa A dell'argomento di Sesto, che qui non si vede più, che è quella che diceva se Socrate morì o morì mentre era vivo o morì mentre era morto, di nuovo non considera una terza opzione, che è l'opzione in cui il tempo in cui Socrate morì, l'istante in cui Socrate morì, non è né un istante in cui Socrate era morto né un istante in cui Socrate era vivo, cioè un istante in cui falliva di essere morto. Okay? Questa soluzione, uno potrebbe chiedersi che cosa abbiamo guadagnato rispetto alla soluzione che avevamo dato inizialmente. In realtà questa soluzione è immune ad alcune delle alle obiezioni che noi avevamo sollevato. Okay? È immune alle obiezioni che avevamo sollevato alla soluzione aristotelica per la ragione seguente. Innanzitutto nella semantica di Kant la verità è definita un istante. Okay? Invece nella soluzione aristotelica noi avevamo assunto che la verità fosse definita ad intervalli, quindi possibilmente a periodi che duravano di più di un istante. Allora, un confronto tra la soluzione di Kant e la soluzione aristotelica richiede che noi in qualche modo supplementiamo la teoria di Kant in modo da rendere conto di come è possibile per la teoria di Kant che qualcosa sia vero a un intervallo. Allora possiamo costruire gli intervalli come insieme di istanti che non hanno buchi, ok? E a questo punto possiamo dire che un enunciato è vero a un intervallo se c'è un evento che accade ad ogni istante in quell'intervallo, che è in corso ad ogni istante, occorre ad ogni istante, è in corso ad ogni istante in quell'intervallo, che è un evento descritto da, dall'enunciato phi. Ok, adesso ritorniamo al problema che avevamo sollevato per la soluzione aristotelica, cioè che 13 diventava vero in una situazione, a un intervallo che era l'intervallo in cui Socrate aveva 3 mesi, e all'inizio di questo intervallo Socrate aveva 3 mesi, alla fine dell'intervallo lui, a che età muore Socrate? Insomma, non lo sappiamo forse esattamente, ma insomma, che è quando è adulto, no, e beve la cicuta.
Non era 399. È morto nel 399. E quando è nato?
Quando è nato?
Comunque aveva un aspetto orrendo quando è morto, cioè,
forse 470, no, aveva 80 anni.
Non era più un bambino, insomma. Ok, quindi supponiamo di usare l'operatore di Camp su predicati per rappresentare l'enunciato 13. Allora la formula 14, secondo la semantica che ha dato Camp, è vera se solo se un evento di cambiamento occorre ad ogni istante, è vero nell'intervallo i, se solo se c'è un evento di cambiamento, che è un evento di cambiamento da uno stato in cui Socrate non è morto a uno stato in cui Socrate è morto, e questo evento di cambiamento prende tutto l'istante, ogni istante in i, quindi è in corso ad ogni istante nell'intervallo i, ok? In base al principio di incompatibilità, ogni istante in cui 14 è vera non è né un istante in cui Socrate è vivo, abbiamo detto, né un istante in cui Socrate è morto. Ok? Quindi ovviamente 14 non può essere vera a un istante in cui Socrate è un bambino, perché quando Socrate è un bambino è vivo. Ok? Quindi in questo modo noi evitiamo di fare la predizione che un enunciato come 13, Socrate muore, sia vero a un intervallo che inizia quando Socrate nasce e finisce quando lui beve la cicuta.
470 avanti Cristo è nato.
69-70
anni. Okay,
sì, grazie. Perché c'è un sistema di cronologia diverso.
Quindi il primo problema che avevamo sollevato per la soluzione aristotelica qui non sorge, ok? Il problema delle, come si chiama, del semaforo, diciamo, la luce che è verde all'inizio, poi rossa, poi verde e poi diventa di nuovo rossa. No? Abbiamo detto intuitivamente 5 non è vero a un intervallo di questo tipo, ok? Perché 5 non è vero secondo la teoria di Camp? Beh, perché se noi prendiamo l'enunciato 15, l'enunciato 15 è vero ad un intervallo che però non può, nella teoria di Camp, contenere istanti a cui la luce è rossa, no? E istanti a cui la luce è verde. Questo è escluso di nuovo dal principio di incompatibilità che è validato dalla teoria di Kant. Quindi nessuno dei due problemi semantici che sorgevano per la teoria precedente sorge per la teoria di Kant. La teoria di Kant è compatibile con la esistenza di eventi istantanei, per cui non incorre neppure nel problema che abbiamo sollevato per la teoria aristotelica, per la soluzione aristotelica, e quindi ci permette la teoria di rifiutare la premessa se la luce si è spenta o mentre era accesa o mentre era spenta. Ci permette di rifiutarla perché questa premessa di nuovo non tiene conto di una terza possibilità, che è quella che si verifica dato il principio di incompatibilità di Camp, e cioè che se la luce si è spenta, la terza alternativa è che il momento in cui la luce si è spenta è un momento in cui la luce non era né accesa né spenta. Okay? Quindi la teoria di Camp si applica a cambiamenti istantanei, non va incontro all'altro problema che abbiamo sollevato per la soluzione aristotelica. Quali potrebbero essere i problemi per questa teoria? Un problema ha a che fare con la distinzione tra non essere il caso e fallire di essere il caso. Questa distinzione è fondamentale perché è la distinzione che permette a Camp di mantenere il principio di bivalenza e di renderlo consistente con il principio di incompatibilità. Ok? La distinzione tra non essere il caso e fallire di essere il caso è una distinzione intuitiva se consideriamo intervalli che contengono più di un istante. No? Facciamo un esempio. No? La luce fallisce di essere spenta a un intervallo I se e solo se è accesa a ogni intervallo I. Noi potremmo dire che fallire di essere spenta a un intervallo implica che fallire di essere spenta a un intervallo implica essere accesa ad ogni istante in quell'intervallo. E d'altra parte potremmo dire che invece la luce non è spenta a un intervallo I se e solo se c'è almeno una parte dell'intervallo durante la quale la luce è accesa. Quindi questi due tipi di negazione, se vogliamo, fallire di essere spenta e non essere spenta, possono essere distinti se abbiamo degli intervalli che contengono più di un istante in questo modo. Ma non ha senso asserire, se noi prendiamo un intervallo che consiste di un unico istante, non ha senso asserire che c'è una distinzione tra queste due cose, no? Tra il fallire di essere spenta e il non essere spenta, okay? Perché non possiamo distinguere, se abbiamo solo un istante, non possiamo distinguere parti di quell'istante a cui la luce è spenta e parti a cui la luce è accesa. E quindi questa è una distinzione che sembra avere un senso soltanto se noi la facciamo relativamente a intervalli che sono più lunghi di un istante. Il punto è che nella teoria di Camp, Camp ci chiede di accettare che ci sia una distinzione tra fallire di essere spenta all'istante T e non essere spenta all'istante T, ma non c'è nessuna intuizione che può sostanziare questa distinzione. Ok, l'altro problema consiste nell'applicazione, nel modo in cui noi abbiamo usato la teoria di Camp per risolvere il problema posto dall'enunciato Socrate è morto. Okay? Ora, a me pare che quando noi diciamo cose tipo Socrate è morto, no? Stiamo descrivendo un evento. No? Alla fine di questo evento, Socrate è morto. Non è che Socrate è morto e dopo che questo esempio si è dato, che questo evento si è dato, Socrate è morto. Socrate è morto alla fine dell'evento in cui lui muore. Okay? Quindi l'enunciato 17 sembra intuitivo dire che descrive un evento che ha una parte finale, no? Nella quale vale lo stato che Socrate è morto. Okay? Infatti non ha tanto senso dire che Socrate morì prima di essere morto, okay? Ma adesso considerate la teoria di Camp. La teoria di Camp ci dice che l'evento di diventare morto è un evento che occorre soltanto a distanti in cui Socrate non è né vivo né morto, e quindi l'implicazione che se Socrate muore, allora c'è un momento, no, in cui lui è morto, è un'implicazione che deve essere assicurata da principi indipendenti, quello che lui chiama il principio del cambiamento completo, che assicura che un evento di cambiamento dall'essere vivo all'essere morto è circondato da un lato, è preceduto da uno stato di essere vivo e dall'altro da uno stato di essere morto, ma questi stati non sono parte dell'evento di cambiamento, okay? E questo è quello che sembra essere in fondo poco intuitivo della teoria di Kant, perché quando noi proferiamo un enunciato come 17 sembra che descriviamo un evento alla fine del quale, no? C'è un punto in cui Socrate è morto. Ok, quindi quello che voglio fare adesso è darvi una terza soluzione, che è la soluzione che io cerco di sostenere e che è una versione rivista della soluzione aristotelica. Okay? Secondo questa soluzione secondo questa versione della soluzione aristotelica, La premessa A è falsa per le ragioni che si dicevano prima, perché non considera una terza alternativa possibile, e cioè l'alternativa è quella in cui Socrate, quando Socrate morì, lui non muore un intervallo durante il quale non era né vivo né morto. Ma adesso però la storia viene raccontata, come nella teoria di Kant, in termini di eventi. Cioè, quello che io voglio dire è che la premessa A è falsa, perché un evento in cui Socrate muore non è né un evento durante il quale Socrate è morto, perché ha una parte all'inizio in cui Socrate è vivo, questo evento, né un evento in cui Socrate è vivo, perché ha una parte, la parte finale dell'evento in cui è che è una parte in cui Socrate è morto. Questa è la soluzione che voglio proporre. Quindi è più o meno la soluzione che avete visto all'inizio, però riformulata in termini di eventi. Forma logica di Socrate morì, che assumo, è questa, è quella in 19, e la forma logica ci dice che c'è un evento E è un intervallo I, e uno stato S, tale che questo intervallo precede ora, Socrate è morto, parla di un evento che è accaduto in passato, l'evento occorre a questo intervallo e questo è un evento in cui Socrate diventa S è uno stato in cui Socrate è morto e l'ultimo momento il punto finale in cui, durante il quale l'evento dell'intervallo durante il quale l'evento è in corso, è il primo momento a cui lo stato S vale, cioè lo stato di in cui S muore vale. Assumo alcuni principi ulteriori. Assumo il principio che uno stato in cui S è morto non deve precedere l'ultimo momento dell'evento in cui S diventa morto. Questo, abbiamo bisogno di questo principio perché uno stato in cui S è morto può essere propriamente contenuto in un altro stato in cui S è morto, e quindi questo abbiamo bisogno di dirlo esplicitamente, che per assicurare che Socrate non muoia a un intervallo in cui lui muore a metà dell'intervallo. Un altro principio che assumo è che il momento iniziale di un evento in cui Socrate diventa morto è un tempo in cui vale lo stato, uno stato in cui Socrate è vivo. Infine, il terzo principio di cui ho bisogno è che se uno stato vale un intervallo, vale a tutti i sottointervalli di quell'intervallo. Ok, adesso considerate di nuovo Socrate morì, considerate la soluzione. Un evento di Socrate in cui Socrate diventa morto, un evento di cambiamento in cui Socrate muore, non occorre a un intervallo, incluso in un intervallo in cui vale lo stato di in cui Socrate è vivo, perché Socrate è morto alla fine dell'evento in cui Socrate muore. E un evento in cui Socrate diventa morto non occorre a un intervallo, incluso in un intervallo in cui vale lo stato in cui Socrate è morto, perché l'intervallo a cui occorre questo evento è un intervallo all'inizio del quale Socrate è vivo. Okay? Quindi l'evento in cui Socrate muore, diventa morto, occorre ad un intervallo che non è né un intervallo durante il quale Socrate è vivo né un intervallo durante il quale Socrate è morto. Quindi questa premessa è falsa, perché c'è una terza alternativa possibile. Ok, a questo punto però la domanda naturale da fare è perché questa versione della soluzione aristotelica dovrebbe essere meglio della versione che avevo proposto all'inizio. Sembra che nella versione rivista stiamo semplicemente riformulando la teoria, la soluzione aristotelica in termini di eventi. Che cos'è che questa riformulazione fa di meglio? Ok, il problema dell'adeguatezza semantica. Se vi ricordate, un problema per la versione originale della soluzione aristotelica era che produceva scorrettamente che Socrate moriva a un intervallo che iniziava quando Socrate aveva 5 giorni, no? E finiva quando Socrate beveva la cicuta. E l'altro problema era il problema dei semafori, diciamo, no? Come si comporta la nuova versione che ho dato rispetto a questi problemi? Questi problemi non vengono eliminati, notate, però vengono mossi a un livello diverso. Uno si può chiedere perché un evento in cui Socrate muore, in cui qualcuno muore, non è un evento che è in corso durante tutta la vita di questa persona, ok? Perché un evento in cui la luce prima è verde, poi è rossa, poi è verde, poi è rossa, poi è verde, poi è rossa, non è un evento della luce che diventa verde, che diventa rossa. Queste questioni sono questioni che hanno a che fare con il modo in cui noi concettualizziamo gli eventi. Non dovrebbe essere un compito di una teoria semantica dirci che tipo di cosa è un evento di morire, oppure che tipo di cosa è un evento della luce che cambia colore. Le teorie semantiche non ci dicono che tipo di cosa è un uomo, no? Non ci danno queste definizioni. Questo è un compito per la teoria dei concetti, questi sono compiti per la teoria dei concetti. La soluzione nella versione riveduta spiega quali sono le condizioni dell'enunciato Socrate morì, le condizioni di verità dell'enunciato Socrate morì, una volta che noi abbiamo una comprensione precedente di che cosa vuol dire per un evento essere un evento in cui Socrate diventa morto. Okay? Quindi, in un certo senso, se volete, dal punto di vista della teoria dei concetti, rimane il problema di specificare che cosa vuol dire che un certo evento è un evento in cui Socrate diventa morto. Okay? Però direi che questo non è un problema che deve risolvere la teoria semantica, questo è un problema che deve risolvere una teoria dei concetti. Il problema con la versione precedente della soluzione aristotelica è che questa soluzione cercava di spiegare quali sono le condizioni di verità di Socrate e morì semplicemente facendo riferimento a una comprensione preliminare di che cosa vuol dire per stati incompatibili. Cosa vuol dire che stati incompatibili valgono ad un intervallo? E a quanto pare questa è qualcosa che non è sufficiente, o perlomeno è molto difficile riuscire a dare una versione che poi faccia predizioni corrette, se questo è tutto quello che abbiamo bisogno di sapere prima. La teoria rivista è una teoria che dice: ditemi cos'è un evento di diventare morto, a questo punto io posso spiegare perché un intervallo che parte dall'inizio della vita di Socrate fino alla fine non è un intervallo a cui lui muore. Okay? Quindi questo è il tipo di risposta che può dare il sostenitore, no, di questa nuova versione della teoria. Un altro problema che avevamo sollevato per la versione originale della teoria è che la teoria non spiega che cosa succede nel periodo in cui c'è la transizione dal tempo in cui Socrate è vivo al tempo in cui Socrate è morto. Okay? Un'obiezione che era chiaramente collegata a questo è che se noi non diciamo niente su che cosa accade durante questo periodo, non riusciamo a bloccare questa versione dell'argomento di Sesto. Okay? Io penso che in realtà entrambe queste obiezioni siano obiezioni scorrette, siano obiezioni sbagliate, e la soluzione rivista ci aiuta a spiegare, riveduta ci aiuta a spiegare perché sono sbagliate. La nuova versione della soluzione aristotelica ci costringe a dire che se I è un intervallo a cui l'individuo X muore, X è vivo al punto iniziale dell'intervallo I e X è morto al punto finale dell'intervallo I. E ci costringe, ci impegna anche a dire che il punto finale dell'intervallo I è appunto il punto in cui X muore. Se il tempo è denso, cioè tra due istanti ce n'è sempre uno in mezzo, okay, e vale il principio di bivalenza, la soluzione rivista richiede che Socrate sia vivo ad ogni istante in questo intervallo qui, okay, fino all'istante tk al quale Socrate è morto. Okay? Quindi una volta che noi facciamo assunzioni che siamo disponibili ad accettare sulla struttura del tempo, in particolare sul fatto che il tempo è denso, e una volta che se siamo disponibili ad accettare la bivalenza, la teoria fa una predizione su cosa succede nel periodo di transizione tra il tempo in cui Socrate è vivo, il momento iniziale in cui inizia l'evento in cui Socrate muore e il momento finale in cui l'evento si conclude e Socrate è morto. Okay? E fa la predizione che durante tutti gli istanti prima del momento finale Socrate sia vivo. Okay? Quindi la soluzione in questo senso non è una soluzione reticente una volta che vengono introdotte assunzioni particolari sulla struttura del tempo e sul fatto che siamo disponibili o meno ad accettare il principio di bivalenza. E notate che la soluzione aristotelica è anche compatibile, in questa versione rivista, è anche compatibile col fatto che esistano dei cambiamenti istantanei, no? Nel senso che cambiamenti in cui noi abbiamo una, come dire, un cambiamento, una discontinuità improvvisa, quindi col fatto che ci sia un momento, okay, prima del quale Socrate è vivo e dopo il quale Socrate è morto. La teoria ci dice, se accettiamo la bivalenza, che il tempo sia denso, che quello lì è un momento in cui Socrate è morto. Okay? Però attenzione, quello che la teoria riveduta, la nuova versione della teoria ci dice, è che questo istante a cui avverrebbe il cambiamento non è quello che noi chiamiamo un evento in cui Socrate muore. Okay? Non è il tipo di evento che descrivono predicati dell'italiano come morire o dell'inglese come die. Okay? Quindi la teoria è compatibile con l'esistenza di cambiamenti istantanei, semplicemente ci dice che questi non sono il tipo di cambiamenti che sono descritti dai nostri predicati, dai predicati con cui noi descriviamo il cambiamento nelle lingue naturali. Okay? Quindi, da questo punto di vista, la teoria può bloccare la versione del problema di Sesto che aveva a che fare con la luce, se la luce si è spenta o si è spenta mentre era accesa oppure si è spenta mentre era spenta. Può bloccare l'argomento di Sesto perché noi possiamo sostenere che all'inizio del cambiamento in cui la luce si spegne, la luce è accesa e alla fine di questo evento la luce è spenta. Okay? E questo evento effettivamente prende più che di un istante, perché ci deve essere un momento all'inizio di questo evento in cui la luce è accesa e alla fine del quale la luce è spenta. Questo però non vuol dire che stiamo negando il fatto che in questo intervallo di transizione ci possa essere un punto prima del quale la luce è accesa e dopo del quale la luce è spenta. Stiamo semplicemente dicendo che il predicato la luce si è spenta non descrive un evento di questo tipo, okay? Ma descrive un evento che in realtà prende un periodo di tempo più lungo, che contiene almeno due istanti. Ok, ho finito.
direi che è più facile morire che creare una teoria semantica degli enunciati relativi. Non ho visto l'ordine. Allora, aspetta, allora 1, 2, 3 e 4.
Allora, probabilmente premetto che evidentemente io assumo una prospettiva sbagliata dal punto di vista, un approccio diverso rispetto a quello allo stato di vita. Però io veramente ho un problema di fondo, cioè non riesco a capire come si possano mettere insieme due situazioni così diverse, la morte di Socrate e la luce che si spegne sin dal cenere. Non perché, non per motivi etici, per carità, lasciamoli perdere quello. Però già a livello biologico la morte è un processo graduale, non è un processo, tant'è che appunto i medici dibattono su questo e hanno assunto convenzionalmente che un paziente si dichiara morto quando cessa l'attività cerebrale. Però è molto più complicata la faccenda. Mentre invece la luce si accende e si spegne, insomma, è un evento fisico con altre caratteristiche. Allora metterli insieme, trattare allo stesso modo, va bene, funziona.
Rispondo alle domande una per volta.
Sì.
E dunque, cioè, i medici discutono sul fatto se se il morire sia un evento graduale oppure no, diciamo, no? Cioè, quando loro dicono cessa l'attività cerebrale, allora il soggetto è morto, uno potrebbe dire, non è ovvio che questo ci dia come risultato che la morte sia un processo graduale, no? Perché c'è un momento prima del quale l'attività cerebrale era presente e un momento dopo del quale l'attività cerebrale non è più presente. Questa è una soluzione 0-1, insomma, no? Quindi non 1-0, insomma, non è...
Ma è una soluzione molto dibattuta, molto controversa, perché c'è chi dice no, c'è l'attività del cuore...
Certo, è possibile, però il mio punto qui ha semplicemente a che fare col fatto che se uno vuol dire... Ok, non ho un problema con la morte di Socrate perché in qualche modo la morte di Socrate è un evento che prende più di un istante e quindi, cioè, all'inizio dell'evento Socrate è vivo, alla fine dell'evento Socrate è morto. A me va bene, no? Che mi va bene di accettare questo tipo di soluzione. Mi va anche bene se qualcuno sostiene che la morte di Socrate anche durante il periodo di transizione non avviene con una discontinuità immediata, no? Del tipo di quella che troviamo con una figura di questo, con una figura di questo genere, in cui Socrate è vivo durante tutto l'intervallo e poi al punto di che Socrate muore. L'unica ragione per cui ho fatto questo esempio è che volevo semplicemente far vedere che la teoria era compatibile con questo punto di vista, era compatibile con qualcuno che sostiene che questo è quello che accade quando qualcuno muore. Se, come dire, viene negato il principio di bivalenza, oppure si ritiene che la morte non sia un processo con discontinuità di questo tipo, istantanea, questo è compatibile con quello che voglio dire. Quello che io sostengo tuttavia è che l'evento in cui la luce si spegne, anche questo non sia un evento istantaneo. Magari è un evento in cui l'inizio dell'evento e la fine dell'evento sono molto vicini tra loro, però anche questo non è un evento istantaneo. Tutto lì.
Quindi stai adottando un approccio continuistico, non capisco.
No.
A me pareva che servisse invece l'istante preciso, discontinuo, che nel tuo discorso.
La teoria è compatibile con l'esistenza di un istante prima del quale Socrate è vivo, un istante dopo del quale lui è morto, ed è compatibile con la presenza di un istante prima del quale lui la luce è accesa e dopo il quale la luce è spenta. La teoria è compatibile con questo, ma l'affermazione, diciamo, di fondo è che quando noi, i nostri predicati con, che noi usiamo come si è spenta, è morto, e li applichiamo ad individui, non sono predicati che descrivono quel tipo di discontinuità lì. Okay? Quel tipo di discontinuità lì è possibile che ci sia, ma questo non è il tipo di evento che sta descrivendo il predicato. Il predicato descrive un evento che ha sempre una certa durata, anche se minima. Questo è il flame.
Sì, ma lo spedì, cioè, è discreto al momento o è continuo, o c'è un processo continuo?
Se uno pensa che il tempo sia discreto, a questo punto la teoria mi dice che c'è un tempo in cui Socrate è vivo e un tempo in cui Socrate è morto, e in mezzo può esserci, può non esserci alcun istante, no? Una teoria che sostiene che il tempo sia discreto. Dopodiché, diciamo, di solito l'assunzione che viene fatta è che il tempo abbia perlomeno la proprietà della densità. Okay? I fisici assumono che abbia la proprietà della continuità. La teoria è compatibile con l'idea che il tempo sia denso. Tra un istante e un altro istante c'è sempre almeno un terzo istante, ma non richiede che il tempo sia denso.
Vabbè, sentiamo Stefano.
Sì, io ho una domanda molto veloce. Permetto che, vuol dire, è molto difficile entrare poi nel merito tecnico, senza magari aver letto qualcosa prima, eccetera, eccetera, quindi mi limito a un'osservazione generale per chiedere se può essere corretta. Diciamo che ho l'impressione che la domanda quando Socrate diventa morto o muore sia molto simile alla domanda, diciamo, quando la freccia raggiunge il bersaglio. Mi domando sostanzialmente se c'è una relazione, se vuoi, tra il paradosso che tu segnalavi, quello di Sesto, e invece i paradossi più tradizionali, appunto quelli di Zenone, perché se c'è un'analogia forte, diciamo, cioè il problema è lo stesso fondamentalmente sotto, allora è molto probabile che le soluzioni che sono state adottate per risolvere il paradosso della freccia, quindi la munizione, eccetera, eccetera, siano molto simili. Cioè, di solito si dice la soluzione standard del paradosso della freccia o della divisione del tempo, si fa riferimento di solito al concetto di limite in matematica. Sostanzialmente si ritiene che la logica classica, così com'è, non sia sufficiente, no, per veramente spiegare effettivamente questo paradosso, bisogna fare riferimento a delle cose molto più potenti, come quello di limite, insomma.
Cioè, diciamo, che la logica classica non sia in grado di spiegare questo paradosso, non so, non credo che ci sia. Che ci sia qualcuno che ha mai fatto vedere che le cose non stanno così.
Cioè, la soluzione, voglio intendere che la soluzione.
No, chiaramente c'è una relazione.
Non è una soluzione logica, è una soluzione matematica, era quello che volevo intendere. Quindi fa a che fare con il concetto di limite.
No, certo, ma evidentemente c'è una relazione tra i due casi, no? C'è una relazione, innanzitutto perché in entrambi i casi abbiamo. Cioè dei cambiamenti, no? La freccia non ha ancora raggiunto il bersaglio all'inizio, no? E alla fine viene scoccata all'inizio dell'evento, no? Cioè non ha raggiunto il bersaglio, no? E alla fine ha raggiunto il bersaglio, quindi chiaramente è un evento di cambiamento il caso della freccia, però, come dire, a parte che il mio ricordo era che il caso con la freccia avesse a che fare con la suddivisione spaziale, giusto? Cioè,
sì,
quindi
sì.
Era riferito soprattutto al fatto come fa la freccia, no? Se abbiamo tra due posizioni spaziali, abbiamo un numero infinito di posizioni, come fa a arrivare mai dall'altra parte, a raggiungere il bersaglio? Quindi chiaramente questi paradossi sono in relazione tra loro, però l'argomento, cioè il mio scopo è quello di analizzare un argomento con questa forma logica e di vedere esattamente dov'è che, qual è la premessa che posso rifiutare, insomma, diciamo, no? Nell'argomento della freccia, secondo me, è un argomento che chiaramente è in relazione, ha una relazione con questo caso, perché sono tutti paradossi che hanno a che fare con il cambiamento, però, diciamo, è possibile che ci servano degli altri ingredienti, no? Degli ingredienti ulteriori.
Una domanda, se torniamo alla formula 19, ma come associazione di idee me l'ha venuto subito in mente, e questo tipo di programma qua, quindi praticamente stiamo parlando di un evento, quindi tecnicamente un processo, e i processi, e per i processi utilizzare la logica binaria, la logica romantica, che chiamano la divalente, non sono risolvibili, ma ricapiamo nel parlare di paradossi di Zenone, che sia dello spazio che possa tenere tempo, non cadremo la cosa. Ma se prendiamo la formula 19, beh, va bene, la declarerete d'accordo. Questa qua, se io la risolvo in logica sfumata.
Se la risolvi in logica?
Sfumata, la risolvo abbastanza facilmente. Infatti, pardon, si fa per dire facilmente, perché la logica sfumata mi consente di risolvere il paradosso di Zanon senza ricorrere al procedimento matematico, e mi consente di trattare dal punto di vista logico anche i processi che hanno necessariamente una durata del tempo, che siano rapidi, lenti come il processo della morte di una persona, che è un processo fisiologicamente lento, o che siano rapidi come lo spegnimento di una lampadina, se i processi sono, anche se sui intervalli di tempo, che in un caso
però non ho capito cosa intendi quando dici la posso risolvere con la logica sfumata.
Perché quella è la soluzione, non è il problema.
Quella è la soluzione, però la soluzione la partire di vista è logica sfumata piuttosto che logica binaria, no? In logica sfumata io passo da 0 a 1 dando dei valori di... Non è facile, attribuire quale dei valori. Faccio presente che con la logica sfumata gestiamo le metropolitane, le trattrici. Quindi, se riusciamo a gestire fenomeni fisici, anche la morte è un fenomeno fisico, e lo possiamo...
Però non ho capito bene che cosa ti dà in più l'appello alla fase logica.
La logica cioè, non mi dice... La logica è il proprio problema del passaggio da 1 a 0, dal verde al rosso, non esiste più, perché la luce è parzialmente verde e parzialmente rossa e transita dal rosso al verde attribuendo in logica sfumata dei determinati tipi di valori. Cioè, questo tipo di approccio qua, l'intuizione di Aristotele che non esistono istanti, esistono tempi, perché l'istante come punto sono un'astrazione nostra necessaria per fare le leggi fisiche, però in realtà Heisenberg ci dice che non posso avere un istante perché mi servirebbe energia infinita. Quindi tolto il fatto che esista l'istante che come minimo avrò sempre una durata che se non riuscito non riesco a capire quale sia, quindi se ci saranno sempre durate, durante questa durata avrò un passaggio da uno stato all'altro, quale che sia questo stato, la morte è passandoci gradualmente, e in logica sfumata
Ok, ma mi sto chiedendo se è lo stesso problema che ci stiamo ponendo. Io mi pongo il problema di come tu
nell'istante disegno.
Cioè quello che vorrei capire è tu hai questo argomento.
Esatto.
No?
Portiamo l'intervallo temporale che si deve spiegare.
Com'è che lo blocchi?
No. Allora,
io sono interessato a capire cos'è che va storto in questo argomento.
Qua, per me non è un problema, perché semplicemente il sesto vuole affrontare in logica binaria il transito da una situazione all'altra.
Ok, ma scusa, l'argomento è logicamente valido. Quale premessa rigetti?
Secondo me salta l'A.
Quale premessa rigetti?
Salta l'A, secondo me. Salta
l'A per quale motivo?
Perché non è vero che se Socrate è morto o era vivo o era morto, dove c'era un po' più.
Cioè, è una versione della soluzione che do io, quindi
sì,
ti stai dicendo.
Esattamente, però volendola costruire per stati logici 1-0, uno diventa pazzo, no? E forse non riesce a dimostrarlo del tutto. Se invece mai logica sfumata, qui vengo. La cosa sfumata, uno è 0,5 vivo, 0,5 morto, ci sta con i processi. Assolutamente, perché quando noi moriamo...
Ma perché ti sembra più plausibile dire che uno sia 0,5 vivo e 0,5 morto?
Come?
Perché ti sembra più plausibile dire che uno è 0,5 vivo e 0,5 morto?
Riesco a dare all'adulta e al coratore una simulazione in cui questo mi calcola tutto, mi protegge.
Va bene, ma il calcolatore non ne sa di metafisica, no? Cioè,
ho capito, ma ne sa di fisica, quindi sì, no, di fisiologia, se lo istruisco adeguatamente. Quindi, infatti, io, vabbè.
Non so, non...
ragiono l'ingegnere, dico, guardate che io con una logica sfumata gestisco le mie profondità, con la metafisica no. A questo punto il processo di morte è un processo, processo che voi analizzate.
No, ho capito, ma io non sono mica, non sono mica un ingegnere, mi interessa il problema metafisico. Cioè,
perché non è accettato a livello metafisico anche il fatto che ci possa essere uno sfumato fra uno e zero?
No, sono d'accordo sul punto, però credo che vada argomentato, cioè credo che tu non mi possa dire la logica sfumata risolve tutto, perché ovviamente io posso essere 0,5 vivo e 0,5 morto. Credo che, cioè, che sia necessario fare un caso per la logica sfumata, quando intendo un caso dal punto di vista metafisico, il caso non intendo dire un caso dicendo la logica sfumata gestisce la lavatrice.
È più facile con la lampadina, anche se il processo mentale è velocissimo che noi non percepiamo, perché effettivamente la lampadina si spegne un po' alla volta. Anche se io ho l'impressione che si spenga immediatamente, si spegne un po' la
volta. A me mi sta bene questa cosa.
Le nuove lampadine poi ci mettono un'ora anche ad accendersi.
Però allora, se posso rispondere in modo un po' più generale alla... Io credo che tu mi stia dicendo, no? Tu hai fatto l'assunzione, hai assunto il principio di bivalenza, no? Hai assunto, come dire, che il tempo sia denso. Prima c'era stata, mi pare, un'obiezione alla seconda assunzione, no? Tu mi stai dicendo non è necessario che tu assumi il principio di bivalenza. Io tutto quello che sto dicendo qui è che anche se uno assume il principio di bivalenza e assume che il tempo sia denso, la soluzione sta in piedi lo stesso. Non sto argomentando per il principio di bivalenza. Se tu vuoi dare una versione della teoria che in qualche modo usa la logica sfumata, bene, ma quello che io direi è che tu darai una versione che metterà in discussione la premessa A, esattamente nel modo in cui lo fa la mia, solo che racconterai una storia diversa sul periodo di transizione, non so come dire, no? In cui tu dirai, come dire, no?
C'è un valore di verità che non è nel 0, sarà 0,1, 0,2, 0,5.
Sì, ma cioè io credo che...
Mentre nell'istante iniziale e finale vale la pena.
Credo che vada argomentata, no? se vogliamo tenere la bivalenza oppure no, ma nulla di quello che io ho detto, no, mi forza a tenere la bivalenza.
Scusa un attimo, è una mozione.
Certo, c'è la discussione generale.
No, non c'è la discussione generale, c'è la chiusura dell'edificio. Cioè, tutto è sfumato, eccetto. No, purtroppo, questo non lo sapevo, per motivi di allarmi, robe così, alle 19 chiude, quindi mancano 5 minuti. Quindi facciamo un'altra, se riusciamo a raccogliere 2-3 domande veloce, no, c'era l'ordine per Elda. Allora, dire veloce per Elda è un ossimoro, però.
Posso però.
Io avrei bisogno di leggere la.
No.
Fatto. Anzi, la funzione di Kemp è in qualche modo paraconsistente o no?
No. Vale la bivalenza.
Cioè, tra non essere e mancare di essere. Uno implica l'altro, oppure si può non essere e mancare di essere. E dal punto di vista metafisico, questo che cosa vuol dire? Nel senso che voglio dire, non tanto di cose, cioè non riesco a capire che possa essere,
no, allora,
che manca di essere.
Se tu consideri un intervallo intuitivo.
No, in un istante.
In un istante, quello è il punto che ho fatto io, cioè non ha senso fare la distinzione,
no,
ma Kamp la deve fare.
Perché la posizione di Kamp in un istante porta la paraconsistenza, questo io avevo, cioè questa idea per cui che c'ha Priester, per cui nell'instant of change abbiamo
contrario. No, lui usa in sostanza fallire di essere, fail to be Q, come per formulare il principio di incompatibilità, e invece per formulare la bivalenza, no, lui usa la negazione standard.
Bisogna ritornarci su.
E questo è quello che fa. Sì, questo è un aspetto un po' tecnico.
E va bene anche a me.
Tanto che loro, tanto che vanno avanti, te la faccio vedere.
Mattia, veloce.
Evidentemente si lega al primo e all'ultimo, l'idea è del passare in mezzo, e quindi insomma non semaforo verde o rosso, ma ancora una volta è viola per la combinazione dei due. In termini di esempio, i cabalisti parlano della morte come di un del sonno, come di un sessantesimo della morte, senza andare a indagare la veridicità del fatto. Però la via di mezzo, in termini di essere, potrebbe essere un essere diminutus, come chiamavano gli scottisti. Quindi metafisicamente si potrebbe anche dare l'idea di un supporto, di un argomento metafisico, l'idea di qualcosa che non è né né morte né vita.
Cioè che è a metà tra le due, tu dici. No, ci tengo a ribadire che nella soluzione che io ho dato è necessario avere dei principi aggiuntivi per avere quella figura che io ho fatto in cui nel periodo di transizione lui è sempre vivo e poi c'è l'istante in cui inizia ad essere morto, no? La teoria di per sé non è sufficiente a darti questo quadro metafisico. Il quadro metafisico lo tieni solo se tu assumi la bivalenza e la densità. Quindi la teoria è compatibile con assunzioni diverse sulla struttura del tempo e anche, io penso, con assunzioni diverse sulla logica che è più opportuna dare, che è più opportuno assumere.
Allora, l'ultima veloce era Mauro Nobile.
Sì, sull'espressione di sospetto, cioè che il paradosso di sesso abbia a che fare con un certo modo di rapportarci alle distinzioni che abbiamo bisogno di utilizzare ogni volta che vogliamo riferirci a qualcosa, indicare qualcosa. Ad esempio, se io voglio indicare Socrate vivente, uso la distinzione vivo-morto e marco il lato vivente. Se voglio dire che è morto, marco l'altro lato. Di volta in volta quello che è l'altro lato è, diciamo, semanticamente concomitante, però non mancante.
Concomitante cosa vuol dire?
Concomitante vuol dire che
vale nello stesso
fondo come alternativa possibile. E mi dice che vivo è l'alternativa di morto e morto è l'alternativa di vivo. No? E quindi che cosa c'è? C'è l'uso di uno schema binario, ma nell'uso c'è Socrate vivo oppure Socrate morto, introduco una asimmetrizzo lo schema. Marco ora l'uno, ora l'altro, ma non entrambi contemporaneamente. No? C'è poi la possibilità di indicare le distinzioni. Per esempio, se io dico parlo della distinzione vivo-morto, in questo caso io sto indicando la distinzione. Se lo faccio è perché evidentemente ne sto usando un'altra, il cui altro lato per il momento rimane. Quello che non possiamo fare è al tempo stesso usare la distinzione nel significato, quindi introdurre l'elemento di asimmetria, e al tempo stesso indicare questa distinzione. Perché a questo punto succede che viene, cioè, un utilizzo insieme a un sabotaggio dello scopo per cui la distinzione esiste, cioè rendere possibile asimmetricamente l'indicazione. Nella premessa, se Socrate muore, appunto, io sto usando la distinzione vita-morte per indicare l'atto della morte, lasciando sulla sfondo l'altro. Io dico poi, o muore quando è vivo, o muore quando è morto, io qui sto indicando entrambi i lati della distinzione. Se io metto insieme le due cose, al tempo stesso uso e boicotto la distinzione che sto usando, e quindi lascio un paradosso.
Cioè, quindi tu rifiuteresti la prima premessa, ma per ragioni completamente diverse.
Io ho l'impressione che poi tutte quelle stesse soluzioni cerchino di fuoriuscire da questo paradosso che è costitutivo, introducendo nuove distinzioni. Per esempio, la distinzione aristotelica dell'intervallo che presuppone un inizio e una fine. Questa cosa poi ritorna anche in Aristotele, che ha difficoltà nella fisica, quando per spiegare il divenire usa la distinzione di potenza e atto, e poi ha bisogno di indicare quella oriston che è esattamente, ha bisogno di questa formula in cui la distinzione rientra dentro se stessa, cioè dire atto di una potenza in quanto potenza. Quindi, però da un lato viene predicata della potenza, da cui però dovrebbe essere distinta, allora per sottolineare specificamente.
Lasciamo l'ultima parola.
Non si possono fare entrambe le due cose, cioè usare e indicare la distinzione.
Sì, però nota che quando tu hai formulato la prima premessa, hai detto se Socrate è morto, cioè la premessa è se Socrate morì, o morì mentre era vivo, o morì mentre era morto. Ora, chiaramente se tu dici Socrate è morto, metti in risalto il lato
Marco, il lato
aspetta, marchi il lato morto, e se dici Socrate è vivo, marchi il lato vivo. Ma se dici Socrate morì, non sono tanto convinto che tu marchi semplicemente il lato morto, per così dire, nella tua terminologia, perché quando tu dici Socrate morì, tu stai descrivendo un evento di cambiamento e quindi stai parlando di tutti e due i lati, stai parlando di un passaggio dallo stato di essere vivo allo stato di essere
morto. Socrate sta morendo al presente.
Socrate sta morendo, no? Cioè, però Socrate sta morendo è un po' complicato, perché tu lo puoi dire mentre Socrate è vivo, no? Ma non puoi, sì, ma non puoi dire Socrate morì mentre Socrate è vivo, no? Cioè, quindi con il progressivo c'è una distinzione, no? Perché questo è un fatto abbastanza curioso, no? Però noi possiamo dire di un individuo che sta morendo anche mesi prima, un anno prima, no? Che muoia, no? Cioè, quindi mentre lui è vivo. Quindi con il progressivo il paradosso di
17
il paradosso di Sesto nasce se noi usiamo un predicato di cambiamento completo, no? Cioè Socrate morì, no? Lì secondo me sono coinvolti tutti e due gli aspetti, il vivere, cioè l'essere vivo e l'essere morto, no? Perché è il cambiamento dall'essere vivo all'essere morto che è descritto dal predicato. Quindi non so se è vero che lì la ragione per cui la premessa A va storta è che prima marchi un lato e poi a un certo punto marchi tutte e due, no? Cioè, secondo
non me poi
è il conseguente, insomma.
No, sì. Il paradosso nasce quando sono
vabbè, scusate, ma due parole per ringraziare tutti. Innanzitutto i relatori di stasera e tutti i relatori.
Scusate, due parole per ringraziare gli organizzatori.